Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri, nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì realizziamo con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nella puntata di oggi parleremo di allergie in campo pediatrico. È in corso presso l'Università Cattolica di Roma il Congresso Nazionale di Allergologia Pediatrica Diari 2011, giornate di studio sull'individuazione dei fenotipi e le giuste terapie. Oggi seconda giornata di approfondimento. Ce ne parla il professor Stefano Miceli Sopo del Dipartimento di Scienze Pediatriche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti voi, a lei e agli ascoltatori di Radio 105 FM.
Professore, possiamo iniziare spiegandoci cosa sono i fenotipi nel campo allergologico?
Senz'altro sì. Per fare un esempio pratico, l'asma nel bambino per esempio prescolare, quello che va dai 2 ai 5 anni, può essere distinta in due grosse categorie, almeno queste sono quelle che vanno per la maggiore. L'asma indotta da virus è l'asma multitrigger, dove trigger significa fattore scatenante, cioè un'asma che può essere scatenata da vari fattori, per esempio allergici. Già così abbiamo due fenotipi e questi due fenotipi probabilmente vanno trattati in maniera diversa. In poche parole, individuare il fenotipo di un particolare bambino, di una malattia, che sia essa l'asma o l'allergia alimentare o la rinite, serve a garantire proprio a quel bambino il miglior trattamento possibile per lui.
Come avviene la diagnosi di asma nel primo e nel secondo caso?
La diagnosi di asma avviene sempre alla stessa maniera, sia nel primo che nel secondo caso, cioè bisogna che ci sia una storia compatibile di difficoltà respiratoria accompagnata da broncospasmo, che è reversibile spontaneamente con la terapia farmacologica. Quello che bisogna cercare di individuare, e così si individuano i fenotipi, nel caso dell'asma almeno, sono le caratteristiche della storia. Per esempio, l'asma indotta da virus, che è un fenotipo particolarmente frequente nel bambino che va dai 2 ai 5 anni, è un'asma caratterizzata da episodi acuti a frequenza mensile o più rari, anche uno ogni 3 mesi per esempio, e con periodi intervallari, cioè tra un episodio acuto di asma e l'altro, il bambino sta bene, non ha sintomi asmatici, ha sintomi soltanto per quei 4, 5, 6 giorni in cui c'è l'episodio acuto. E questi episodi si accompagnano solitamente, o meglio, sono preceduti da episodi di raffreddamento delle prime vie aeree. Ecco perché indotte da virus. Il virus induce un raffreddore e poi dal raffreddore alcuni bambini passano all'asma.
Ma questo vale anche per gli adulti?
No, l'asma indotta da virus è vero che è valido per tutte le età, ma è particolarmente vero per i bambini, in particolare quelli in età prescolare, dai 2 ai 5 anni. Poi i fenotipi esistono anche in età adulta, certamente sì, ma non sono quelli che ho appena nominato, che sono validi per i bambini più piccoli, insomma, ecco.
L'allergia pediatrica respiratoria non significa solo asma?
No. Esiste anche la rinite, certamente, la rinite che è presente dai 3 anni in su solitamente, e anche la congiuntivite, anche queste sono manifestazioni cosiddette respiratorie delle allergie in età pediatrica. Poi nel nostro congresso si parlerà molto anche di altre allergie, per esempio le allergie alimentari. Oggi è la mattina dedicata alle allergie alimentari, anche qui possiamo individuare dei fenotipi. Faccio un esempio pratico, un bambino soffre di allergia al latte vaccino, una delle più comuni forme di allergia alimentare in età pediatrica, e quindi noi dobbiamo eliminare motivatamente il latte vaccino dalla sua dieta. Il latte vaccino è un alimento fondamentale in età pediatrica, quindi va sostituito, diversamente da altri alimenti che invece vengono eliminati senza che si proponga un sostituto. Allora, individuare il fenotipo di quel particolare bambino può aiutare nel determinare qual è il sostituto migliore per lui. Faccio un esempio ancora più pratico: se il bambino esprime la sua allergia al latte vaccino con sintomi gastrointestinali, è il caso della sindrome dell'enterocolite allergica, il latte di soia non è esattamente il miglior sostituto per lui. Se il bambino ha avuto una anafilassi vera e propria, forse bisogna pensare anche a una miscela di aminoacidi liberi, almeno così dicono le linee guida australiane su questo argomento.
Professore, qual è la differenza fra intolleranza e allergia alimentare?
Ecco, questo è un punto veramente importante che è stato trattato proprio ieri pomeriggio, dal professor Elio Novembre del Dipartimento di Pediatria dell'ospedale Meyer di Firenze. Allora, le allergie sono manifestazioni avverse da alimenti, da intestino alimento, immunomediate, cioè mediate da un meccanismo immunologico, dimostrabile possibilmente. E invece le intolleranze sono reazioni avverse ad alimenti non immunomediate. Per esempio, l'intolleranza al lattosio è una delle più classiche intolleranze alimentari ed è determinata da un disturbo enzimatico, deficit di lattasi della mucosa intestinale, che è ben diverso che invece l'orticaria da latte vaccino, che è determinata da una reazione immunomediata. In particolare noi con i test allergometrici possiamo individuare la presenza di IgE nei confronti, che sono un anticorpo specifico, nei confronti delle proteine del latte vaccino. Un'altra intolleranza, che non si tratta quindi di allergia, è per esempio la sindrome sgombroide, che è una reazione a tossine, con una massiva liberazione di un mediatore che si chiama histamina. Quando andiamo al ristorante, per esempio, e ci danno del pesce avariato, per questo si chiama sindrome sgombroide, è caratterizzata da orticaria, cefalea, disturbi gastrointestinali, tachicardia. A volte uno pensa di essere allergico al pesce, invece non si tratta di un'allergia, è un'intossicazione, tossine contenute nel pesce avariato che causano una sintomatologia simile a quella delle allergie, ma non è ripetibile nel tempo. Quando io mangerò altre pesce non avrò di nuovo la sindrome sgombroide se non è avariato, ecco una forte differenza.
Come si individuano le intolleranze e le allergie alimentari, attraverso quali esami?
Allora, le allergie alimentari hanno un meccanismo immunomediato, abbiamo detto, quindi bisogna che la storia del bambino sia compatibile col sospetto di un'allergia alimentare. Per esempio, se un bambino ha tonsilliti ricorrenti, non si può pensare a un'allergia alimentare, non è un sintomo compatibile. Diverso è se ha un'orticaria o un edema delle labbra, per esempio, non appena mangia un alimento, per esempio l'uovo. Allora, questa sì che è una storia compatibile, ma le tonsilliti ricorrenti o la cefalea o i disturbi del sonno o la vivacità e l'iperattività non sono compatibili col sospetto. Quindi il sospetto deve partire da un sintomo, un segno compatibile. Insisto su questo perché invece negli ambulatori dell'allergologo pediatra molti bambini vengono portati con storie che non sono compatibili. Quindi, se c'è un sintomo compatibile, io inizio a fare i test allergometrici. I più semplici sono i cosiddetti prick test. Si deposita una goccia di allergene sulla cute dell'avambraccio del bambino e si punge delicatamente, non è una manovra dolorosa, con una micro lancetta. Se si evoca un ponfo, cioè una piccola bollicina pruriginosa in corrispondenza della micropuntura, vuol dire che quell'individuo, quel bambino, ha delle IgE nei confronti dell'alimento sospettato. E questo è il secondo passo, ma non l'ultimo passo. L'ultimo passo poi è: hai avuto un'orticaria e un edema delle labbra mangiando l'uovo? Bene. Hai avuto un prick test positivo per uovo? Ancora meglio. Adesso vieni in the hospital da me, mangi l'uovo davanti a me e vediamo se risuccede la cosa. Quindi la riproducibilità dell'evento è un terzo elemento fondamentale. Questo si chiama test di provocazione orale e noi lo pratichiamo comunemente. È una procedura che negli ambienti adeguati garantisce una elevata sicurezza.
Professore, per quanto riguarda le allergie ambientali, gli acari ad esempio, un bambino reagisce in modo diverso rispetto a un adulto?
Fondamentalmente no. Gli acari sono un importante allergene ambientale insieme agli epiteli di animali domestici, alle muffe, ai pollini. La reattività dei bambini è pressoché simile. Diciamo che nei bambini la componente dei virus gioca un ruolo un po' più importante che negli adulti, questo sì, però anche gli allergeni insomma, la reattività è uguale tra bambino e adulto, non vedrei molte differenze, tant'è che anche nei bambini si utilizzano comunemente i vaccini antiallergici, per esempio i vaccini antiacaro, non c'è affatto una limitazione di età. Questo a sottolineare che l'importanza dell'allergene ambientale, come l'acaro che lei ha giustamente citato, è forte anche in età pediatrica.
Professor Miceli Sopo, in generale voi specialisti in questo campo avete appurato un aumento delle allergie in campo pediatrico?
Sì, è stato documentato bene. L'aumento delle allergie c'è stato negli ultimi 30 anni. In questi ultimi 10 in particolare non c'è un aumento ancora progressivo, ma ci si è fermati, si è arrivati a un plateau. L'ipotesi dell'aumento più in voga è quella dell'igiene. Aumentando le misure igieniche, il nostro organismo ha un minore contatto con alcuni microbi che aiuterebbero il sistema immunitario ad andare in alcune direzioni. E non avendo il nostro sistema immunitario questa spinta dei microbi, va verso le allergie naturalmente negli individui geneticamente predisposti. Questo però non vuol dire affatto che noi allergologi vorremmo che vi fosse meno igiene, assolutamente no. Le allergie, seppure questa ipotesi di igiene che non è fortissima, è la più in voga ma non è fortissima e solidissima, comunque seppure fosse vera, ebbene noi preferiremmo avere un po' più di allergie e molte meno malattie infettive di quello che si aveva tempo fa. Insomma, non è che vorremmo un ritorno della tubercolosi o vorremmo abolire le vaccinazioni, anzi, vorremmo che aumentassero le vaccinazioni, che sono un elemento di difesa imprescindibile in tutte le età, non solo pediatriche.
Ieri ha avuto luogo la prima giornata di studio sui fenotipi. Cosa è emerso?
Per esempio, una relazione molto importante è stata quella della professoressa Franca Rusconi, sempre del Meyer di Firenze, dove c'è un importante centro di allergologia pediatrica e di epidemiologia pediatrica. Uno degli allarmi che c'è stato qualche tempo fa è stato che la somministrazione di paracetamolo, un antipiretico molto comune, di uso molto comune in età pediatrica, fosse associata ad un aumento di incidenza dell'asma, come se dare il paracetamolo favorisse la comparsa di asma nei bambini. Ebbene, la professoressa Rusconi ha ben chiarito che invece questo non è dimostrato che c'è una relazione causale. L'associazione esiste, ma è un'associazione determinata dal fatto che il paracetamolo si usa negli episodi di febbrili virali. Gli episodi febbrili virali causano spesso nel bambino il fischio, il broncospasmo, ed ecco che si è verificata un'associazione tra paracetamolo e asma, ma in realtà è la presenza delle infezioni virali, indipendentemente dal paracetamolo, che può causare l'asma, come abbiamo ripetutamente detto durante questa simpatica conversazione. Tant'è che quando si è visto, se vi era un'associazione, quando si dava il paracetamolo non in episodi febbrili, come può essere dato in occasione di dolore, ebbene l'associazione con l'asma non si verificava. Quindi non è il paracetamolo che causa l'asma, vi è un'associazione, ma essere un'associazione non significa essere causa. Questa è una delle cose emerse ieri sicuramente con maggiore forza, e poi abbiamo parlato dell'intolleranza al lattosio, che pare essere molto comune nelle popolazioni occidentali, interessa una grossa fetta di bambini a partire però dai 4-5 anni. Noi come popolazioni occidentali perdiamo l'enzima lattasi e quindi digeriamo un po' meno bene il lattosio, e questo potrebbe essere responsabile di alcuni disturbi digestivi e non che ci trasciniamo dall'età pediatrica in avanti. Molti adulti lamentano disturbi col latte, ecco, anche di questo esistono vari fenotipi, chi ha un deficit totale della lattasi, chi ce l'ha solamente parziale, chi ce l'ha persistente e chi ce l'ha transitorio. Ecco, queste sono due delle cose emerse nella giornata di ieri, ma oggi ne emergeranno molte altre.
Ecco, quali sono i temi di oggi? Qual è il programma?
Allora, oggi parleremo di allergia al latte vaccino e dei diversi fenotipi, e quindi quale sostituto del latte vaccino dare a secondo se un bambino ha un'anafilassi, un'enterocolite allergica, sempre del latte vaccino. Parleremo poi anche dell'importanza di caratterizzare l'allergia alla frutta e ai vegetali. Per esempio, si sa comunemente che l'allergia alla mela è un'allergia rilevante, e anche dal punto di vista della frequenza e dal punto di vista della gravità può dare anafilassi l'allergia alla mela. Ecco, della possibilità di individuare questi fenotipi, questi bambini particolari, parleremo oggi, e poi anche di vaccinazione anti-influenzale, anti-rotavirus, che è un virus che frequentemente dà gastroenterite acute nell'età pediatrica. Parleremo di bambino con wheezing, della terapia, wheezing significa broncospasmo, mi scusi se ho adoperato un termine anglosassone, ma è di uso tra i medici, diciamo, e quindi il bambino con broncospasmo può essere differenziato, come abbiamo detto all'inizio dell'intervista, e questo approfondiremo proprio oggi, e infine parleremo dell'immunoterapia specifica, cioè i vaccini antiallergici. Questi sono i temi di oggi. Infine sabato mattina si chiuderà il congresso con relazioni sui probiotici e i prebiotici che tanto vengono usati in questi ultimi anni per le malattie intestinali e non, anche per la prevenzione delle allergie e la cura delle allergie, e della celiachia, che è una malattia nota a tutti, anche al grande pubblico, che in questo ultimo quinquennio ha avuto una innovazione, si è scoperto un aspetto particolare, un fenotipo particolare della celiachia, in inglese detta gluten sensitivity, che sembra la sorella minore della celiachia. Ecco, approfondiremo quindi anche aspetti di questo genere insieme al colon irritabile con degli illustri esperti che provengono da tutte le parti d'Italia.
È meno individuabile questo secondo tipo di celiachia?
Brava, è meno individuabile. Infatti, come lei probabilmente sa, e per questo ha fatto questa importante domanda, la celiachia è ben individuabile. Abbiamo ormai un test sierologico di anticorpi antitransglutaminasi e antiendomisio che, insieme allo studio del fenotipo HLA, ci permette un'individuazione sicura, tant'è che le ultime linee guida europee prevederebbero l'abolizione della biopsia intestinale, finora ritenuta indispensabile per la diagnosi di celiachia e la conseguente indicazione a una dieta priva di glutine. Quindi la celiachia vera, classica, è ben individuabile. Invece quest'altra forma di intolleranza al glutine, in inglese gluten sensitivity, non ha i test sierologici ben chiari, vengono negativi, quindi in realtà il procedimento diagnostico consta di una dieta di eliminazione e poi di reintroduzione per verificare la scomparsa e la ricomparsa dei sintomi rispettivamente. E manchiamo di un test diagnostico preciso per questa forma qui. È vero, ha ragione.
Professore, noi...
Arriverà il test.
Quindi aspettiamo speranzosi.
Assolutamente sì.
Professore, noi la ringraziamo per questo suo intervento e soprattutto per la chiarezza con cui ha esposto questi temi, questi argomenti. Quindi davvero grazie per essere stato con noi. Le auguriamo buon lavoro e la lasciamo andare al suo congresso.
Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie veramente, è sempre un piacere. Buona giornata.
Era il professor Stefano Miceli Sopo del Dipartimento di Scienze Pediatriche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.